buon pomeriggio agli ascoltatori del Ridotto dell'Opera, Giorgio Apollonia naturalmente che vi parla anche nel 2024 e voglio rivolgere un particolare augurio a un giovane direttore d'orchestra che è con noi ed è Enrico Lombardi. Buon pomeriggio e buon anno.
Buon pomeriggio Giorgio, buon anno e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Non sto a citare che poi avremo altri ospiti, concentriamoci su questo ragazzo, ecco, che a me piace definire l'uomo lampo o il direttore lampo, per un semplice motivo. Allora, ero al Rossini Opera Festival, aspettavo che arrivasse il bravissimo, simpatico, adorabile direttore d'orchestra Francesco Lanzillotta. D'emblée arriva Enrico Lombardi. Allora, intanto salutiamo Francesco, che ho visto in splendida forma in occasione dei Lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi al Teatro Regio di Parma.
Io non ero ovviamente nella produzione del Rossini Opera Festival, sono passato alla prima dell'Adelaide di Borgogna, tornando da Bologna verso Senigallia, dove i miei genitori abitano. Infatti sono marchigiano, e andando in vacanza qualche giorno dai miei, io vado a vedere la prima di Adelaide, diretta appunto da Francesco Lanzillotta, con il quale ho studiato negli anni passati e di cui sono stato assistente fino a qualche anno fa. Ovviamente adesso ci lega un bellissimo rapporto di amicizia, di stima, però appunto vedo la prima, poi si va a cena, eccetera, e il giorno dopo purtroppo, insomma, accade quello che abbiamo letto, che abbiamo saputo, quindi Francesco ha avuto questo incidente, io ricevo una telefonata che appunto mi spiegano quello che è successo perché Francesco ha pensato a me come possibile sostituto. Quindi faccio una sintesi estrema fin quando appunto il giorno prima della seconda recita, quindi era il 15 agosto, si decide che ci sarebbe stata una grandissima probabilità che io avrei dovuto dirigere. E quindi vado a Pesaro a prendere la partitura, vado nell'archivio del ROF e verso mezzogiorno prendo la partitura, quindi 24 ore prima fondamentalmente. Ma io non conoscevo l'opera. Adesso diciamo anche che Adelaide di Borgogna, no, non è un'opera di repertorio, quindi io l'avevo solo sentita alla prima. Apro la partitura e comincio a studiarla. Così come un matto, diciamo, tra virgolette, quindi non è esistito altro in quelle 24 ore, ovviamente, solo quella partitura. E ho studiato, sono andato da Francesco per confrontarci sulle sue scelte, sulle fermate dei cantanti, sulle cadenze, su tutto quello che ovviamente bisognava sapere in anticipo. Abbiamo letto la partitura insieme. Sono tornato a casa, ho dormito pochissimo e poi il giorno dopo mi telefona il sovrintendente Ernesto Palacio e mi conferma questa cosa 4 ore prima della recita, quindi alle 16 del pomeriggio, e mi dice: Maestro, ciao, come va? Sei pronto? La recita è fra 4 ore, ti aspettiamo a Pesaro. E quindi io da Senigallia sono, come dire, a malapena avevo una camicia nera perché io ero in vacanza, per cui non ho usato la bacchetta di Francesco, quindi questo è un bel aneddoto da raccontare. E quindi mi sono fiondato a Pesaro, diciamo, ho letto quello che si poteva leggere dell'opera con il pianista, con Michele D'Elia, bravissimo pianista di sala. Ho conosciuto i cantanti, così un saluto, un in bocca al lupo. Ci siamo veramente accordati su tre cose indispensabili, ma veramente erano le 8 meno un quarto. Ecco, quindi diciamo, ti puoi immaginare, no, Giorgio, qual era la situazione. Il mio battito cardiaco era. Era, diciamo, un po' alterato. E ho conosciuto la spalla dell'orchestra della RAI, ci siamo presentati, quindi ci siamo parlati veramente un minuto e poi alle 8 mi sono fiondato in buca. Io mi sono cambiato alle 8 meno 2 minuti. Io stavo ancora leggendo, studiando, giustamente mi hanno chiamato, sono venuto in camerino e ho detto: Maestro, si deve cambiare subito, subito e andiamo in buca. E quindi così è andata.
Direi bene, è andata benissimo ed è stata un'esperienza davvero, voglio dire, da prima linea, ecco.
Mamma
Sembrerebbe
mia.
di poter affermare che quando uno supera una prova di questo genere, ecco, sottolineiamo, non stiamo parlando del Barbiere di Siviglia, non stiamo parlando neanche della Cenerentola, ma di un'opera che veniva risuscitata praticamente per la terza volta, forse, ma tra il
Assolutamente.
secolo, ecco, scorso e il secolo attuale, eccetera, opera che benché sia un'opera che pochi conoscono, in realtà è un dire accozzaglia è una brutta parola, però è una sorta di centone, chiamiamola col nome giusto, ecco, di brani e spunti da altre opere che quindi vanno anche in qualche modo coagulati e sottolineati da un denominatore che possa dare credibilità a una partitura del genere. Aggiungo, il cantante rossiniano viene lasciato libero di improvvisazioni, lasciato libero di scegliere, scriversi le proprie cadenze, soprattutto quando sono dei musicisti affermati, e quindi la difficoltà è stata maggiore.
La sinfonia dall'Adelaide di Borgogna di Gioachino Rossini nella direzione di Donato Renzetti con l'orchestra filarmonica Gioachino Rossini. Noi siamo in compagnia di Enrico Lombardi, direttore d'orchestra, col quale abbiamo parlato appunto del suo debutto al Rossini Opera Festival con Adelaide di Borgogna. Ma è stato, come dicevamo poco fa, così una sostituzione lampo. E invece quando hai tempo di preparare una partitura a modo tuo, come ti comporti?
Sì, questa diciamo è la domanda della vita per un direttore, nel senso che è la domanda fondamentale. Noi appunto non avendo, come dire, un riscontro immediato quando studiamo, passiamo tanto tempo a leggere, a studiare non solo ovviamente la partitura, almeno immagino come tutti i miei colleghi, ma adesso parlando personalmente, non mi accontento mai di leggere le note perché non basta, chiaramente. Bisogna conoscere tutto quello che c'è intorno, l'estetica, la prassi, bisogna informarsi anche storicamente per quanto riguarda l'opera sul tipo di vocalità, per poi aiutare i cantanti appunto, no? Saperli accompagnare. È un lavoro molto lungo, quindi richiede tanto tempo e tanta concentrazione. Per quanto mi riguarda anche molto silenzio, a me piace molto per esempio studiare la notte, io studio diciamo spesso dalle 10 di sera in poi fino a tarda notte perché c'è silenzio intorno e questo mi piace molto, mi concentro ed è secondo me, io interpreto la lettura di una partitura, lo studio di una partitura come una lettura a più livelli, quindi all'inizio una lettura diciamo generale, quindi come se leggessimo un libro per la prima volta, ci facciamo un'idea, dopodiché entrando sempre di più pian piano nel dettaglio, nei particolari, e così passano le settimane, studiamo, ci facciamo un'idea precisa di quello che accade, di quello che vorremmo che accadesse, ma la particolarità del direttore è che quando, come appunto tu accennavi, poi si va davanti all'orchestra o davanti a un cast di cantanti, ecco, lì non è detto poi che tutto funzioni e quindi entra in gioco una dinamica molto anche psicologica, quindi di gestione della prova, di tecnica di prova, non solo tecnica direttoriale, che poi se è fine a se stessa non serve a molto, bisogna farci la musica. E lì scopriamo questa particolarità appunto tipica del mestiere del direttore, che è il sapersi adattare alle circostanze. L'esempio appunto lampante di Pesaro quest'estate, soprattutto perché era immediato, no? Ma quando c'è tempo di provare, si costruisce con un cast, con l'orchestra, la propria visione dell'opera, anche però adattandosi a quello che uno ha davanti, perché ogni situazione è a sé, ovviamente, non è tutto stabilito prima. Però ecco, bisogna essere molto molto preparati, non solo musicalmente, ma io direi in generale anche culturalmente, da un punto di vista forse specifico proprio di estetica della musica, perché allora lì tutte le nozioni che il direttore ha interiorizzato durante lo studio poi le trasforma in gesto, perché come sappiamo è bene parlare poco durante la prova, no? È meglio fare, giustamente, perché è giusto che sia così. Ecco, magari con i cantanti c'è modo, e anzi secondo me va fatto, di approfondire di più i personaggi. Con l'orchestra si parla un po' di meno e si agisce di più con il gesto, è giusto che sia così. È un insieme di cose. Io sottolineerei molto l'aspetto psicologico, sempre, e ci penso spesso anche quando studio. Non è solo una questione di memorizzare il contenuto di quello che devo dirigere, ma come affrontarlo poi, anche da un punto di vista di relazioni umane, perché fondamentalmente stiamo facendo quello. Non è solo un compitino, ecco, quindi è un mestiere molto complesso, devo dire. Io sono all'inizio della mia carriera e lo sto scoprendo e penso che si scoprirà sempre di più, no? Cioè non basta una vita, credo, anche i grandi lo dicono sempre, no? Quindi ad 80 anni uno è lì che magari il direttore può avere, no? Può sbagliare, può succedere, e lì ci si adatta. E questo penso che anche questa sorta di umiltà forse serve, no? Nel nostro mestiere. I tempi di Toscanini chiaramente sono storicamente interessanti, ma quel modo di approcciarsi all'orchestra forse è passato, no? È superato.
Thank you.
Siamo sempre in compagnia di Enrico Lombardi, direttore d'orchestra, nel primo appuntamento del 2024. Quali sono finora gli autori, compositori che hai prediletto? E poi la seconda parte della domanda, un giovane direttore ha la possibilità di crearsi un proprio repertorio o deve essere un po' una pallina da ping pong che segue un momentino il tiro delle racchette altrui?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, diciamo che a volte, no, all'inizio della carriera si affronta quello che arriva ed è giusto che sia così. Poi è chiaro, ognuno ha le proprie predilezioni a livello di autori e di repertorio. Io viaggio un po' su due livelli, nel senso che per quanto riguarda l'opera, che poi è la cosa che attualmente mi caratterizza di più, che sto affrontando più frequentemente, nella mia testa, diciamo, quando studiavo ancora, c'era Mozart come autore preferito. Si faceva un salto da Mozart a Puccini, no? Io, questi due autori che ho nel cuore. Invece poi la vita, l'esperienza, mi ha portato ad affrontare e a frequentare di più due autori che inizialmente sentivo un po' meno miei, Rossini, giusto appunto, e Verdi. Quindi ho avuto questa possibilità di affrontare, faccio una rapidissima carrellata, per esempio Cenerentola di Rossini, con il progetto Opera Domani, no, di Aslico, Teatro Sociale di Como, dove si fanno tantissime recite per le scuole, quindi è un'ottima palestra, con un cast di giovani cantanti, un giovane regista, e quindi ho affrontato la mia prima opera rossiniana in quel senso lì, in quel contesto lì. Poi appunto Adelaide di Borgogna, Improvvisa, Pesaro, Verdi, La Traviata nel circuito lombardo e nella rete lirica delle Marche l'anno scorso, e Aida appunto lo scorso giugno al Teatro di Como. Quindi già affrontare due titoli verdiani comunque così importanti e così esposti, no? Anche per l'aspetto della prassi esecutiva, perché insomma sono titoli che tutti sappiamo a memoria e magari lì si rischia un po' di andare, no, con il pilota automatico, quando invece è bello interrogarsi su certe cose, e spero di averlo fatto. E quindi diciamo che attualmente per quanto riguarda l'opera il mio cuore batte sicuramente per Verdi, sicuramente per Rossini, con un gran desiderio di affrontare appena possibile un titolo mozartiano, mi riferisco in particolare alle Nozze di Figaro, ma anche al Così fan tutte, che adoro, e quando sarà un titolo pucciniano, questo sicuramente. Nel cuore ho anche Donizetti, ecco, questo per fare una carrellata molto, molto sintetica. Se posso aggiungere, guarda, una parentesi, che per un direttore italiano, magari giovane, è un po' difficile da affrontare un certo tipo di repertorio. Questo, diciamo, mi dispiace perché vorrei molto affrontarlo, che è il repertorio sinfonico corale, perché io vengo da una formazione organistica, vengo da una formazione anche di musica corale, direzione di coro, quindi nel mio cuore sicuramente quel repertorio è ancora presente e a me è una mia grande passione, per esempio il repertorio tedesco sinfonico corale, quindi parliamo da Mozart, Haydn fino a Brahms, Mendelssohn, che è un autore che porto davvero nel cuore da sempre. Quindi questa è un'altra piccola, diciamo, un repertorio forse un po' più di nicchia rispetto al solito, che però di cui sono molto molto appassionato da sempre.
Ti ringrazio Enrico di essere stato in nostra compagnia. Dimmi solo qual è il prossimo progetto.
A brevissimo ho dei progetti sinfonici, andrò a Bolzano per una serie di concerti con un repertorio beethoveniano. Sono concerti spettacolo per scuole e famiglie con la Quinta di Beethoven, la prima volta che collaboro con l'orchestra Haydn di Trento e Bolzano. Andrò nelle Marche con l'orchestra sinfonica Rossini, tra l'altro essendo marchigiano il piacere è doppio. Nelle Marche tornerò ancora a maggio per due concerti con l'orchestra filarmonica marchigiana e affronterò il concerto per violino di Sibelius, oltre a musica sinfonica di Grieg. Poi i due concerti a Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano a marzo. Quest'anno è la prima volta che vengo inserito nella stagione principale e affronterò un programma, devo dire, abbastanza tosto. Chabrier e Spagna, Iberia di Debussy, Capriccio spagnolo di Rimsky-Korsakov, quindi tutto un programma incentrato sulla Spagna, scritto appunto da autori francesi e russi, e poi un brano per chitarra e orchestra con un chitarrista che si chiama Pepe Romero, che è un chitarrista di fama internazionale, e un brano scritto da un compositore spagnolo che si chiama Sanlúcar, proprio per lui, e quindi tutto un programma incentrato su questo tema, e devo dire sono contentissimo perché la stagione è molto prestigiosa. Io comunque, Giorgio, se posso fare una battuta, la Adelaide di Borgogna ce l'ho adesso, quindi non si esegue quasi mai, ma se si dovesse eseguire io...
Siamo tranquilli. Grazie ancora, buon anno.
Grazie a te, buon anno a tutti.
Siamo nella seconda parte del primo appuntamento del 2024. Prima abbiamo avuto un giovane direttore d'orchestra, adesso una giovane interprete, un soprano, la quale si è già fatta valere in varie occasioni per quel che mi riguarda al Donizetti Opera, dal quale abbiamo avuto l'opportunità di ascoltare Prendi per me sei libero dell'Elisir d'amore, andato in scena 2 anni fa nella direzione di Riccardo Frizza. Intanto allora buon pomeriggio a Caterina Sala.
Buon pomeriggio, grazie.
Sono molto lieto di averti come, diciamo, inauguratrice del 2024. Cosa abbiamo ascoltato? Perché di solito quando uno ascolta l'Elisir d'amore, Prendi per me sei libero, ascolta qualcosa di un po' più ovvio, se vogliamo. Qui era un po' più complicato. Spiegaci tutto.
Allora, quest'aria che avete appena ascoltato è un'aria che io ho avuto l'opportunità di eseguire praticamente in maniera quasi inedita, perché è un'aria che Donizetti ha scritto per il soprano Fanny Tacchinardi, Persiani, e viene eseguita, forse non è mai stata eseguita all'interno dell'Elisir d'amore. È un'aria secondo me meravigliosa, perché ha un gusto completamente diverso e si percepisce una Dina veramente che ha un'evoluzione. È proprio cambia completamente da giovane ragazza, un po', se vogliamo, un po' capricciosa, un po' immatura, diventa veramente una donna e fa una dichiarazione d'amore già nel cantabile, proprio quando dice prendi per me sei libero, che ha questo tono molto diverso dal prendi per me sei libero che siamo abituati a sentire, molto più romantico, molto più lirico, se vogliamo. Cambia completamente il colore e diventa veramente una donna che capisce i suoi sentimenti e li dichiara con una maturità che veramente fa brillare ancora di più il personaggio di Adina, che è già uno dei miei preferiti donizettiani, devo dire, perché ha una brillantezza e una prontezza di spirito sempre molto belli, molto divertenti, ma molto seri anche allo stesso tempo.
Si hai reso l'idea, sì, l'hai resa. D'altronde Donizetti passava da Sabine Heinefetter, la prima interprete, che non era chiaramente un soprano all'altezza di Fanny Tacchinardi Persiani, che è stata tra l'altro la prima Lucia di Lammermoor nella versione italiana dell'opera napoletana. Però sappiamo che Caterina poi ha affrontato invece la versione francese Lucie de Lammermoor nel corso del Donizetti Opera di quest'anno. Ecco, qui siamo alle prese con un personaggio molto complesso.
È un personaggio completamente diverso, che però devo dire io ho affrontato, che ero già tra virgolette nella idea di questo personaggio un po' drammatico, perché io avevo appena interpretato Elvira nei Puritani e da Elvira sono passata a Lucia, quindi in realtà io ho avuto la fortuna di non trovarmi catapultata in un personaggio diverso completamente di carattere, ma sicuramente Lucie è un personaggio enorme, è molto complesso, perché poi nella versione francese secondo me lo si percepisce ancora di più, perché è molto più cruda, è molto più asciutta come opera e quindi veramente ha questa crescita durante il corso dell'opera che è molto più cruda, molto più vera, e percepisci veramente subito le sue emozioni, quello che lei prova nel corso dell'opera ha un'evoluzione velocissima anche come idee, come rapporto che ha con tutti i personaggi, anche con il fratello, c'è molto meno dialogo tra loro due, cioè è un fai questo come ti dico io e lei è costretta ad accettare, cioè non so come dire, non c'è un come si può dire, un respiro tra un momento e l'altro. Succede una cosa dietro l'altra a una velocità tale per cui veramente rende il tutto ancora più drammatico. E poi anche lì io ho avuto la fortuna di interpretare questo ruolo che tra l'altro nella versione francese viene portato pochissimo a teatro. Adesso ultimamente lo stanno un po' riscoprendo perché è una versione molto interessante anche per la prima aria di Lucia, con cui si presenta, che non è più Regnava nel silenzio, ma un'aria che è tratta dalla Rosamunda d'Inghilterra, che secondo me è veramente molto interessante. È un pochino più un ruolo da soprano leggero, in quel senso, con quell'aria lì rende un po' più leggera Lucie all'inizio, ma nella versione che abbiamo eseguito, secondo me, è molto più drammatica sotto certi punti di vista, perché dal duetto col tenore in poi diventa veramente un ruolo da soprano drammatico. Quindi ha questa continua evoluzione che è molto difficile da interpretare, cioè molto, ci vuole uno studio, una cura e un'attenzione molto grande nel prepararlo come personaggio.
Thank you.
Siamo in compagnia di Caterina Sala, soprano, alla quale chiediamo adesso un po' qual è stato il suo percorso. Io so quali sono stati i tuoi inizi, perché sono stato tanto amico e tanto amico sono ancora di tuo papà, di Paolo Sala, pianista davvero eccellente e tenore anche di alto livello, e tua mamma anche, Maria, ricordo sempre con tanto affetto, e tutta la miriade dei tuoi fratelli e sorelle, molte dei quali appunto militano sempre in ambito artistico. Quindi tu parti, nasci nella culla, diciamo, del bel canto sicuramente. Dopodiché che cosa è avvenuto?
Ma allora, io sono cresciuta nella musica, nel senso che, come hai appena detto tu, mio papà è pianista, accompagnatore e cantante, mia mamma musicologa, quindi in realtà io sono cresciuta con anche grandi cantanti che venivano a preparare gli spartiti con mio papà, cito Luciana Serra, eccetera, e quindi io ho avuto la possibilità veramente di respirare e sentire musica fin da piccolissima. Poi ovviamente crescendo con la mia famiglia ho scoperto il canto polifonico, perché abbiamo creato un gruppo vocale nel quale io ho cantato dai 5 anni fino ad adesso, che ne ho 23, quindi anche la fortuna di cantare in un gruppo vocale secondo me insegna tanto a livello musicale e artistico, perché non solo, come si dice, come rapporto col pubblico, che veramente a me ha aiutato tantissimo, perché io ho un rapporto molto bello col pubblico, non ho mai tensione, proprio perché fin da piccolissimo ho avuto la possibilità di conoscere e vivere diversi tipi di pubblico con diverse situazioni artistiche, e poi anche perché con il gruppo vocale impari l'ascolto, no? Di chi ti sta vicino, impari ad ascoltare una melodia e quello che succede intorno, cioè la struttura di un canto, non solo la tua per te stesso, e questa cosa qui sicuramente a me ha dato tantissimo. Poi io ho studiato tromba per un po' di anni, quindi insomma diciamo che ho sempre fatto musica, e l'evoluzione, la scelta poi di diventare cantante solista e lirica è stato naturale, cioè io ho vinto Aslico, che andavo ancora alle superiori, al liceo, quando ho vinto il concorso Aslico ho capito che sarebbe stato quello che volevo fare, insomma, quindi in realtà è proprio stato un percorso naturale così, bello.
Immediato. Senti, l'Accademia alla Scala cosa ti ha dato?
Ma allora, io purtroppo ho frequentato poco l'Accademia, perché ho frequentato nel periodo subito prima la pandemia, quindi in realtà poi finita la pandemia io ho avuto la possibilità di lavorare subito da solista indipendente, insomma, quindi mi sono staccata dall'Accademia prima del diploma, ma io trovo che l'Accademia sia un luogo e una struttura molto importante per dei giovani artisti che hanno bisogno di fare delle esperienze in palcoscenico. Io ho avuto la possibilità, grazie all'Accademia, di debuttare a 18 anni sul palcoscenico del Teatro alla Scala, quindi insomma diciamo che aiuta ed è un grandissimo sostegno a dei giovani cantanti lirici, anche che, perché poi c'è da dire che io ho sempre avuto la fortuna di respirare musica in casa, no? Quindi diciamo c'è uno spartito da preparare, un'area da studiare, un ruolo, si studia a casa, non so come dire. Invece trovo che per dei giovani cantanti non sia purtroppo una cosa così scontata, e il fatto che in un'accademia ci siano dei maestri che ti preparano, collaboratori che aiutano a preparare i cantanti dando anche dei consigli molto importanti sulla gestione di un ruolo, ci siano degli insegnanti come Luciana Dintino, insomma, con delle masterclass di cantanti veramente importanti. Io ho avuto la possibilità di lavorare con Eva May, Alvarez, insomma, cantanti che della lirica sono delle stelle, insomma, ti insegna veramente a rapportarti con il palcoscenico con un altro spirito, quindi trovo che sia un'iniziativa e un'idea molto importante per dei giovani.
Abbiamo parlato di Adina Lucy, la versione francese per il Teatro della Renaissance della Lucia di Lammermoor, Morte di Donizetti, e poi di Elvira dei Puritani. Ecco, qui ci orientiamo un po' su quelle che potrebbero essere le tue scelte di repertorio. Un repertorio di coloratura però interpretato con una voce, oserei dire, importante. Cioè, non stiamo parlando di un uccellino, stiamo parlando di un soprano lirico, direi, con un colore anche piuttosto intenso. Quindi quali sono le tue cautele? Perché la tua voce fa gola a tanta gente in tanto repertorio.
Ma allora, ho la fortuna di avere, è vero, una voce molto lirica, molto, molto già piena, molto scura, con dei centri importanti, che tra l'altro sono dei centri naturali, cioè non sono dei centri che uno deve ricreare, deve cercare, sono della mia voce così. Però ho la fortuna anche che, grazie comunque anche alla mia giovane età, l'elasticità della mia voce mi permette di avere dei sovracuti molto, molto facili, fino al mi bemolle, fino al mi, insomma. Quindi il repertorio che mi si apre è molto vasto in questo momento, ma diciamo che nonostante la mia voce faccia gola delle mimì, insomma, dei ruoli un po' più lirici, io cerco di rimanere su Bellini, Donizetti, quindi proprio bel canto purissimo. Soprattutto al momento la mia vocalità la sento molto vicina a Bellini, quindi insomma Bellini, Donizetti, io sto cercando veramente di godere il più possibile di questa elasticità che la mia voce mi dona senza fatica, insomma senza faticamento. Quindi finché ho la possibilità di farlo voglio rimanere su tutti Bellini, Mozart, proprio bel canto, insomma, per anche Rossini prossimamente sto un po' valutando qualche ruolo.
Bene, senti, ti ringrazio, lasciamo le Mimì, le Madame Butterfly, arriveranno anche loro. Senti, ti ringrazio tanto di essere stata in nostra compagnia e naturalmente un buon 2024 e buoni tutti gli anni che vengono dopo. I cavalli e i cani come stanno?
Ah, benissimo, loro sono una costante, sono non solo la mia passione ma sono anche una valvola di sfogo importante, stanno benissimo, il mio cavallino storico, ce l'ho da 15 anni, a 24 anni in pensione, vive in un prato felice, però vado a trovarlo quotidianamente. Poi c'è il mio bassotto, il mio fedelissimo bassotto Tito, che lui viene in teatro con me, lui è sempre presente a tutte i miei debutti, le mie recite, stanno tutti benissimo.
Bene, ancora allora buon anno e a presto.
Grazie, grazie mille altrettanto, grazie, buon anno a tutti.
E noi salutiamo i nostri ascoltatori, naturalmente l'appuntamento è fra 7 giorni.